Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Diego a un paese cuya historia.
Giungo in un paese la cui storia è percorsa come fiumi talvolta occulti e sempre copiosi. Da tre realtà che a volte si incontrano e altre rivelano le loro differenze complementari. Senza mai confondersi del tutto.
Da antigua.
L'antica e ricca sensibilità dei popoli indigeni che amarono Juan de Zumarraga e Vasco de Quiroga, che molti di questi popoli continuano a chiamare padri. Il cristianesimo radicato nell'anima dei messicani e la loro moderna razionalità di taglio europeo, che tanto ha voluto esaltare l'indipendenza e la libertà. So che non sono poche le menti lungimiranti che si sforzano affinché queste correnti di pensiero e di cultura riescano a coniugare meglio i loro flussi abbondanti mediante il dialogo, lo sviluppo socioculturale e la volontà di costruire un futuro migliore.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, bentrovati da Chiara Spoletini. Quelle che abbiamo ascoltato erano le parole del beato Giovanni Paolo II al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Messico, in occasione del viaggio apostolico proprio a Città del Messico il 22 gennaio 1999. Anche il Santo Padre Benedetto XVI si appresterà il prossimo 23 marzo a raggiungere la stessa meta per presiedere l'apertura del Giubileo della Madonna della Caridad del Cobre, seconda tappa sudamericana del suo pontificato dopo il viaggio del maggio del 2007 in Brasile. Il suo arrivo nel continente americano è infatti ormai imminente e con la terza pagina di oggi vogliamo accompagnarlo.
Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo ves a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
È di qualche mese fa la dichiarazione del segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, l'avvocato uruguaiano Guzman Carrichiri, che aveva affermato ad Avvenire che sono proprio i cattolici sudamericani a suscitare più credibilità e speranza. La loro espansione, infatti, sembra inarrestabile. Nel continente l'80% della popolazione è battezzata nella Chiesa cattolica. In Sud America la pietà popolare, invece di sfibrarsi e impoverirsi, permane tuttora con manifestazioni che commuovono i nostri popoli. Quest'oggi approfondiamo questo discorso con il professor Sergio Botta, dottore di ricerca in storia religiosa e professore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma e autore del libro La religione del Messico antico, edito da Carocci, un libro che riparte dal 1519 con la spedizione capitanata da Hernán Cortés, che ha fatto conoscere alla civiltà europea le complesse e raffinate culture del Messico antico. Il libro offre una sintesi dei sistemi religiosi di questi popoli, soffermandosi su una visione del mondo e dell'uomo radicalmente altra, ma soprattutto soprattutto perché il volume dà un grande contributo alla storia delle relazioni tra culture, offrendo una conoscenza del confronto che dà vita a un vero e proprio dialogo interreligioso, quel dialogo di cui parlava anche Giovanni Paolo II, che ha lo scopo di realizzare uno sviluppo socioculturale che è in grado di solidificare la volontà di costruire un futuro migliore. Ben trovato, professor Botta.
Buongiorno.
Lei insegna, come abbiamo detto poco fa, storia delle religioni presso l'Università La Sapienza di Roma. Oggi in particolar modo ci occupiamo di religioni in Messico, quindi restringiamo il cerchio. Prima meta del prossimo viaggio del Santo Padre in terra americana. Professore, lei ha pubblicato con Carocci nel 2006 un libro, La religione del Messico antico. Abbiamo ricordato poco fa le parole del segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, l'avvocato uruguaiano Guzman Carrichiri, quando affermò ad Avvenire che sono proprio i cattolici sudamericani a suscitare più credibilità e speranza per quello che riguarda la forza espansiva della parola di Dio. È sempre stato così?
Certamente il cattolicesimo, sin dall'inizio dell'età moderna, ha avuto una forza espansiva incredibile in America Latina. Ha saputo conquistare spazi e animi della popolazione locale in una maniera straordinaria, come pochi altri fenomeni espansivi di religioni storiche hanno mai potuto sperimentare. Quindi certamente il nucleo della cattolicità latinoamericana è fortissimo, è in continua espansione, è certamente estremamente saldo sin dall'inizio del Cinquecento.
Continua il segretario, la pietà popolare invece di sfibrarsi e impoverirsi permane tuttora con manifestazioni che commuovono i nostri popoli. Da quale tradizione, per quale motivo in questi territori è così forte, sembra essere così forte la necessità dell'altro, di stare con l'altro, supportarlo, questa pietà popolare, perché è così forte rispetto magari ad altri paesi che potrebbero occuparsi di solidarietà dell'altro con meno fatica poi?
Ecco, probabilmente se dovessi da storico cercare l'origine di questo processo così singolare in America Latina, probabilmente è dovuto alla caratteristica particolarissima della prima evangelizzazione, che è un'evangelizzazione che è popolare, diretta al popolo, che parla alle popolazioni un linguaggio ad esse particolarmente vicino, in qualche modo ai loro animi, ai loro bisogni, alle loro necessità, e dunque costruisce, edifica nei secoli davvero un cristianesimo popolare estremamente radicato, estremamente vivo, che questo sì ha un ruolo fondamentale anche nel meccanismo di costruzione dell'identità e dell'unità delle singole comunità, e dunque è davvero difficilmente sradicabile, voglio dire, ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni delle comunità latinoamericane.
Che importanza ha il dialogo interreligioso nelle terre che visiterà a breve il Santo Padre? Che rilevanza ha avuto e quale ha oggi? I motivi che muovono questo dialogo sono cambiati, tra l'altro, da ieri a oggi?
Beh certo, il panorama è estremamente complesso e estremamente complicato dalle diverse storie singolari delle tante nazioni latinoamericane che prendono nel corso del tempo, nell'Ottocento e nel Novecento, ognuna una storia singolare. E però, come dicevo precedentemente, è alla matrice di questa evangelizzazione popolare estremamente efficace nella prima fase che probabilmente proprio nei cattolicesimi latinoamericani, è bene parlarne al plurale, probabilmente è proprio in questi cattolicesimi popolari che si stabilisce una naturale tendenza al dialogo. Bisogna pensare che qui il mondo delle prime missioni ha prodotto un grande esperimento di inclusione di tantissime forme culturali differenti che sono state pian piano in qualche modo accolte all'interno del cristianesimo che veniva formandosi in una forma anche efficace e pacifica, e non solamente il prodotto di una conquista militare che veniva evidentemente dall'espansione delle grandi potenze europee.
Una descrizione del suo libro dice: il libro offre una sintesi dei sistemi religiosi di questi popoli, soffermandosi su una visione del mondo e dell'uomo radicalmente altra. Ce la illustra?
Beh, è molto difficile riuscire a sintetizzare in poche parole un sistema religioso così complesso. Certamente se c'è un nodo delle religioni del Messico antico, ma probabilmente dell'intera popolazione amerindiana, degli interi indigeni delle Americhe, dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, è una diversa relazione con il mondo naturale, in qualche misura. Vi è una sorta di sacralizzazione della natura, una sorta di partecipazione della natura stessa alla sacralità dell'universo intero, che stabilisce una sorta di relazione davvero diversa tra uomo e mondo, perché in qualche modo il mondo è permeato, è pieno, è vivo, è attraversato da forze, da persone, potremmo in qualche modo dire, da persone non umane, si dice in questo frangente nell'antropologia americanista, con la quale gli indigeni stabiliscono delle relazioni anche di parentela, anche di relazione, anche di relazione rituale efficace, che serve a mantenere il cosmo in una sorta di equilibrio costante. Credo che in qualche misura questa relazione particolare con la natura sia rimasta nel fondo delle credenze attuali anche di molte popolazioni indigene ancora presenti nel territorio latinoamericano.
Leggiamo un passo del suo libro.
Vi era, nella civiltà mexica, una profonda connessione tra l'attività di osservazione della natura, la religione, la vita sociale, politica ed economica. Ogni città preispanica era legata ad una specifica divinità patrona che rappresentava l'intero gruppo. L'unicità di un gruppo non era semplicemente di tipo territoriale o etnico. Si apparteneva ad un gruppo grazie ad un legame con il dio patrono. Il sistema mirava a costruire un'organizzazione politica capace di conciliare il centro con la periferia, abbracciando le divisioni etniche e linguistiche in un unico sistema egemonico.
Io ringrazio Rosario Tronnolone per aver letto per noi questo passaggio del libro La religione del Messico antico del professor Sergio Botta, che è qui con noi oggi. La conversione del popolo nativo, professore, ha portato uno sviluppo anche pratico della società. Ad oggi le minoranze religiose come vivono la presenza dilagante della religione cristiana?
Beh, di vere e proprie minoranze religiose legate ancora in maniera fedele ed esplicita alle forme della spiritualità preispanica è davvero difficile incontrarne. In qualche modo si può dire che la popolazione latinoamericana in larga maggioranza è cattolica, sebbene è pur vero che in questo cattolicesimo, in forme e misure differenti nei diversi territori latinoamericani, resistono alcuni elementi della religiosità precedente che sono stati in qualche modo, hanno attraversato il cattolicesimo che veniva formandosi, lo hanno in qualche modo anche modificato, questo è certamente vero in molti casi, e però convivono con una cattolicità profondamente sentita. È difficile, soprattutto nel Messico contemporaneo, incontrare dei popoli indigeni che non si autodefiniscano come cattolici. È pur vero che si tratta di un cristianesimo, a volte, soprattutto negli ambienti più marginali dal punto di vista geografico, di un cristianesimo alle volte effettivamente eccentrico, permeato da alcuni elementi che sono chiaramente riconducibili alla religiosità precedente e che però in qualche modo hanno trovato delle sintesi che producono una sorta di convivenza pacifica in qualche misura tra questi due sistemi religiosi.
Quali sono i rapporti, i sentimenti che vivono tra la società latinoamericana e quella europea? A che punto storico si trova questo dialogo?
Il rapporto tra America Latina e Europa è sempre stato strettissimo per la fase coloniale iniziale, che legava evidentemente in maniera estremamente stretta le vicende delle colonie ai mondi da cui derivava la gran parte della popolazione. Ma nel corso della fine del Settecento e dell'Ottocento, in particolare in Messico alla fine del Settecento, vi è stato un movimento di distacco dalla madrepatria spagnola attraverso una forte spiccata retorica di tipo nazionalista che in qualche modo tendeva a valorizzare lo spirito di coloro che erano nati nel territorio messicano, un movimento dei cosiddetti criollos messicani, degli spagnoli di origine ma nati oramai da lungo tempo nel territorio messicano, che riconoscevano la loro madrepatria nel Messico e non più in una Spagna lontana che non avevano visto e non avevano conosciuto. E però in qualche modo dal punto di vista culturale, nel corso di tutto l'Ottocento, ancora si mantiene un filo in qualche misura di sguardi reciproci tra Latin America ed Europa. Ad esempio la cultura messicana è stata profondamente influenzata e profondamente ispirata dalla cultura francese dell'Ottocento, che ha guardato come modello, ad esempio, per la costruzione dell'intera sua classe dirigente, delle elite culturali. Quindi in qualche modo il legame è davvero estremamente saldo, forse ancora oggi, sebbene negli ultimi anni evidentemente il Messico ha guardato verso nord, oltre la frontiera che li divide con gli Stati Uniti, in qualche modo stabilendo un nuovo modello di riferimento anche dal punto di vista economico con il territorio statunitense.
Torniamo per un momento al 1523, quando nella terra messicana comparvero i primi frati francescani. È a questo punto che cominciano i primi tentativi di dialogo interreligioso. E lei intitola questo paragrafo del suo libro La grammatizzazione della religione. Come comincia tutto? Come comincia questo dialogo?
Questo dialogo inizia con questa straordinaria spedizione di 12 missionari francescani provenienti dalla Spagna che, come evidentemente il numero simbolico dei protagonisti di questa esperienza allude, evidentemente si tratta di una impresa di tipo provvidenziale che i francescani sentono in maniera particolarmente pressante come un'occasione straordinaria di riformare l'ordine stesso, di tornare alle origini della sua matrice più antica e allo stesso tempo di produrre una sorta di costruzione di un nuovo cristianesimo in età moderna, negli anni in cui, insomma, il cristianesimo europeo sta iniziando ad attraversare una fase di drammatica spaccatura a cavallo con la riforma protestante. Qui nel Messico i primi francescani vedono la possibilità, per l'appunto, di stabilire con le popolazioni locali un nuovo patto per la costruzione di una cristianità più umile, più vicina agli ideali francescani delle origini. E in qualche misura trovano una sorta di accordo con gli indigeni. È uno dei personaggi fondamentali della prima missione dei 12, che si chiama Toribio de Benavente, viene immediatamente definito dagli indigeni come motolinia, in un termine nahuatl che indica povertà. Viene riconosciuto dunque in qualche modo una sorta di accordo morale tra le due parti, la povertà dei francescani come un valore positivo da parte indigena, che quindi apprezzano il loro modo, pensate quanto radicalmente diverso rispetto alle truppe di Cortés che pochi anni prima avevano invaso e conquistato il territorio messicano. Bene, ora i francescani sono davvero diversi nello stile, diversi nel modo di avvicinarsi, diversi nell'amore nei confronti degli indigeni, e questo sentimento di vicinanza e di fratellanza viene riconosciuto da gran parte degli indios, che vedono nei francescani l'introduzione di valori in qualche misura vicini e consoni alla loro etica, al loro sistema morale. E qui credo che vi sia in qualche misura il punto di partenza, il nodo iniziale del possibile scambio, che è principalmente etico, morale e poi dogmatico e teologico, sul quale si innesta il processo iniziale dell'evangelizzazione del Messico antico.
Grazie professor Sergio Botta per averci accompagnato in questo approfondimento con la terra messicana, che a breve accoglierà il Santo Padre Benedetto XVI, che presiderà l'apertura del Giubileo della Madonna della Caridad del Cobre. E ricordiamo che questa è la seconda tappa sudamericana del suo pontificato dopo il viaggio del maggio del 2007 in Brasile. Grazie ancora professor Botta per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buoni giorni.
En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.
Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
Brazos encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
noche tan oscura, todo se me hace volver.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver.
Nella tradizione messicana grande importanza hanno anche la musica, l'arte, forse proprio a testimonianza di questa esigenza di stare insieme, di condividere. Le melodie infatti si caratterizzano per il loro andamento allegro anche in quelle canzoni che raccontano cose non proprio spensierate, quelle cose magari importanti o sacre.
Padre nuestro, que estás en el cielo.
Forse la solennità è nella serenità, nel ritmo della musica messicana.
Implorando y pidiendo hacia el cielo que me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar y gritar y llorar y cantar gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar.
Cari amici, siamo ancora insieme e la nostra terza pagina di oggi approfondisce la variopinta cultura messicana, cultura che vanta radici antichissime nel campo dell'arte e della cultura. Vengono in mente le imponenti e maestose rovine dell'arte maya, le opere artistiche, le sculture, le pitture, le produzioni funzionali alla vita quotidiana, fino alla produzione artistica più recente, testimoniata per esempio dal Nobel di Octavio Paz. E proprio di quest'autore allora ascoltiamo Archi.
Chi è che canta alle rive del foglio? Chino, proteso sul fiume d'immagini, mi vedo lento e solo allontanarmi da me medesimo. Lettere pure, costellazioni di segni, incisioni nella carne del tempo. Oh tu scrittura, scia sopra l'acqua. Vado tra verdori allacciati, fra pure trasparenze. In mezzo a isole avanzo sul fiume, lungo il fiume che scivola felice e non passa, scorrevole pensiero. Ma lontano da me stesso, m'arresto senza arrestarmi ad una riva e seguo con la corrente, tra archi d'unite immagini, il fiume del pensiero. Seguito. Mi vado incontro e m'attendo. Fiume felice che confina e libera un momento di sole tra due pioppi. Indugia sulla pietra levigata e sciogliendosi da se stesso avanza con la corrente. Incontro a sé medesimo.
Cari amici, anche per questo mercoledì la nostra pagina si chiude. Un saluto da Chiara Spoletini e a risentirci a mercoledì prossimo.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.